Sia lodato Gesù Cristo. Io non so voi, ma vi confesso che davanti a una pagina come questa mi sembra di essere investito da un'onda gigantesca in un mare mosso. È talmente grande questa pagina, come tante altre, tra parentesi, è la continuazione del Vangelo di domenica scorsa. Vi ricordate, io sono la vite, voi i tralci, il Padre è l'agricoltore. E vi ha costituiti perché portiate grande frutto. Oggi continua. Pegliamo qualche aspetto. Il primo vi lascerà un po' a bocca aperta. Quando sono stato spedito a Roma a studiare una materia che non ne poteva interessare di meno, devo confessarlo con buona pace di Anna Maria, ma a me il diritto canonico proprio non mi diceva nulla, ecco. Però, ho trovato alcuni insegnanti di un valore enorme. Quello che mi ha colpito di più, mi fece questo discorso, mi disse, vede, l'importante non è che io la imbottisca di nozioni. Dice, lei non è un salame da imbottire. L'importante è un'altra cosa. E che lei, un domani, quando dovrà essere operatore del diritto, le venga automatico domandarsi: se ci fosse qui il mio professore, cosa farebbe? Io, ah? Rimasi lì con la bocca aperta che ci sarebbe entrata una nave proprio, no? Però mi colpì, perché effettivamente, e lo ripeto, per mia fortuna la mia vita poi è andata per altre strade, perché invece che fare il giudice o roba di quel genere, il Signore mi ha chiesto altro. Però quella proposta veramente mi prese. E ammetto molto umilmente di aver cercato nella vita una persona, trovarne una e da leccarsi tutte le dita, una persona che io potessi stimare, con la quale si fosse instaurato un rapporto profondo e una persona di cui poter dire al mio posto cosa farebbe quello. E devo ammettere che il rapporto con Dio è tutto qui. Mi direte che ci ho messo tanto a capirlo, sì, molto, molto. Anche perché Gesù è veramente più grande di noi, la persona più in gamba tra noi, la persona più colta, la persona con l'esperienza più grande. Beh, davanti a Dio io spero che prima o poi si senta quello che è, cioè piccola. Quando Gesù dice, come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore, eccolo, che cosa ci propone? Cristo Gesù. Cosa farebbe al mio posto? Ma non mi parla mica all'orecchio come l'uccellino che avete notato che ormai al mattino, alla prima luce, ce l'hanno ritardata ad un'ora, però insomma, aumenta sempre più la luce, si sente il canto degli uccelli. E è vero che io sono in periferia e ho abbastanza piante intorno, ma a me dà gioia quel sentire quel canto di uccelli. Poi ogni tanto si arrabbia anche il cane perché lo fanno arrabbiare e quello abbaia come un ossesso, non è poi un gran sentire. Però no, Cristo non parla come un uccellino alle nostre orecchie, Cristo parla ai nostri cuori. E vi prego, rimanere nel suo amore non vuol dire andare in estasi, non vuol dire non far peccati, non vuol dire avere il collo storto e gli occhi che guardano in alto, no. Rimanere nel suo amore vuol dire instaurare un po' alla volta questo rapporto. Mi direte, parti da un professore, non era neppure un italiano, parlava un italiano tutto suo, ma veramente mi colpì. Fu una delle lezioni più importanti che ricevetti andando a studiare a Roma. Ecco cos'è rimanere nell'amore di Dio. Perché? Perché Dio è fedele. Quando parla di vite e tralci, ma scusate se c'è qualcuno tra voi che abbia un minimo di competenza di piante e di giardino, senza essere magari un agricoltore che ha una vigna, sa benissimo che un tralcio tagliato dalla vite muore. Diventa veramente qualcosa che serve ad accendere il fuoco perché brucia subito. E noi? Il bello è che noi non siamo neppure tralci tagliati, perché l'altro aspetto che volevo dirvi, per essere uniti a lui bisogna desiderarlo. Bisogna avere un po' di coscienza di sé. E sulla coscienza di sé è la terza cosa che vorrei dirvi, e desiderarlo. Guida la mia vita, dammi luce, consola il mio cuore, pacifica la mia anima. Rendimi forte, capace di futuro perché tu mi hai voluto in questo tempo storico e non perché subisca come l'asino legato al carro, no, perché faccia la mia parte, che non puoi fare neppure tu. Mi colpisce sempre, qualcheduno della mia generazione se lo ricorderà, gli altri sarebbe interessante che andassero a vedere qualcosa su di lui. Mi colpisce sempre una frase di Papa Roncalli, Giovanni XXIII. Adesso l'hanno fatto santo e bene, una splendida figura. Dato un bel paccioccone, un omone che era più largo che lungo, buono, buono, buono. Un giorno in una udienza, quella del mercoledì, come ci sono tuttora col Papa, no? Con ogni Papa. E con gli occhiali sulla punta del naso, legge il discorso che gli hanno dato. A un certo punto, chissà cosa gli passa per la testa, si ferma un momento, poggia i fogli sulle ginocchia perché è seduto, guarda la gente e dice: beh, per carità, non dimenticatelo mai, io sono solo il Papa. Chissà quali sollecitazioni o provocazioni o richieste gli erano piovute addosso, ma con calma, senza rabbia, no? Con quella bonomia che aveva, perché era un uomo. Quando era vescovo in Oriente lo chiamavano il vescovo buono, diventa il Papa buono. E non sono gli stessi, perché era ai confini della Chiesa, era in mezzo agli orientali che ci vedevano come il fumo negli occhi, quindi pur essendo tutti cristiani c'erano delle lotte da far paura. Beh, lui era il vescovo buono. In questo dire abbiate pazienza, sapete, sono solo il Papa, ci dice due cose. La prima è che Dio ha bisogno di noi, nessuno di noi è Papa, però di noi, ognuno nel contesto della sua vita. E la seconda, lo dice Gesù da qualche parte, no? Che, no, lo diceva nel Vangelo di domenica scorsa, senza di me non potete far nulla. E questo rinsalda quel rapporto che vi dicevo prima. La terza cosa, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate, portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Dio Santo, Dio ha scelto me. Quante volte mi avete sentito dire che non mi sento e non lo sono migliore dei vostri fratelli o dei vostri mariti, ma non vale solo per me, vale per tutti noi. Ci ha scelti. La mia vita, cosa vuoi che valga? Il rischio, sì. I due grandi rischi è il primo di sentirci dei Napoleone. Che volete? C'è il rischio di essere degli stupidi, però qualcuno se lo sente Napoleone, ma l'altro rischio è, ho l'impressione che oggi non sia meno presente, è di non avere la coscienza di noi. Noi siamo preziosi per Dio. Ha bisogno di noi Dio. Si è reso dipendente da noi. Capite allora che ci ritroviamo davanti a un quadro enorme. Come il Padre ha amato me, anch'io amo voi, rimanete nel mio amore. Pensate, ci chiede di rimanere nell'amore suo per noi e suo con il Padre. È qualcosa da far venire le vertigini. Che cosa faresti tu al mio posto? Magari mi ci vorranno giorni e forse settimane e forse anni per capire fino in fondo la tua volontà. Ma già chiedertela, beh, è già vivere un rapporto di simbiosi profonda con te. Questa è la prima cosa. La seconda, Dio ci ha scelti. Non può fare a meno di noi. Come non farà a meno, perché vi confesso che ci sto pregando tanto, dei 12 bambini che domani mattina riceveranno la prima comunione. La cosa che mi colpisce di più è che io ho davanti sti frugoletti, no? Sti bimbi, ste bimbe, e dato che gli anni ce li ho sulla groppa, mi ritrovo sempre di più a pensare come saranno fra 30 anni, fra 40, fra 50. È certo che domani devono essere nella tua gioia, Signore, perché li hai scelti. Noi non abbiamo certo l'età dei nostri bimbi di domani, però noi abbiamo in mano, a qualunque età, un progetto di Dio da realizzare con Lui. La terza cosa, io vi ho scelto perché portiate frutto, il vostro frutto rimanga. Guai se perdiamo questo senso. Alcuni tra di noi lo imparano presto, altri lo scoprono attraverso vie tortuose. Tutti, cominciando da chi parla, non l'abbiamo mai chiaro fino in fondo, fino all'ultimo giorno della nostra vita. Qual è il frutto della mia vita, secondo te, o Signore? In tutto questo, lo Spirito Santo è centrale. Sì, perché quel professore che mi disse, vede, quando dovrà giudicare, si auguri di aver avuto almeno un insegnante che le faccia sgorgare spontanea sta domanda. Che cosa farebbe lui al mio posto? Sì, perché Dio lo fa con noi. E grazie, attraverso l'opera del suo Santo Spirito. Una parola sullo Spirito, però voglio aggiungerla. Più gli anni passano e più ti rifai alle fotografie, ai ricordi. Un'immagine ti basta a far rivivere l'amore di una persona. Quella persona magari non c'è più, eppure un'immagine te ne ridà tutta la dolcezza, tutta la storia e tutta la presenza, perché Gesù dice che Dio è il Dio dei vivi, quindi anche chi ci ha lasciato non se n'è andato per sempre. Ecco chi è lo Spirito. Se un'immagine basta a scaldarci il cuore, ma quanto deve essere grande la presenza dello Spirito in noi? Grazie, grazie di cuore.